www.redigio.it e la storia continua. Il principe e il povero. L'uno a cavallo, armato di spada e lancia, l'altro appiedato e munito di trappole e bastoni. Quanto basta per catturare piccola selvaggina, la sola lasciata a popolani e a contadini. Gli strumenti venatori dei contadini consistevano soprattutto in reti e trappole. Le fonti scritte, pensate per un pubblico aristocratico, prediligono l'immagine dei villici che cacciano appiedati, armati di bastoni, tra l'altro uno degli attributi delle immagini tradizionali dell'uomo selvaggio. Si trattava anche di compiacere l'orgoglio del nobile, il cui coraggio e la cui abilità di combattente si esaltavano contro le fiere, ma non certo contro la piccola selvaggina cui andavano le attenzioni dei pauperes, i poveri. Al contrario di quanto avveniva a Roma, l'opposizione tra caccia e lavoro servile era essenzialmente nella costruzione dell'identità aristocratica. Gli attributi del ruolo. Le motivazioni, esclusivamente alimentari delle cacce dei villici, rappresentavano per i nobili un marcatore di differenza sociale e culturale di facile e immediata lettura. Ecco perché le cacce potevano essere organizzate come riti in cui ogni componente sociale recitava una parte programmata. Nelle cacce aristocratiche i nobili si muovevano a cavallo, armati di spada e lancia, mentre i poveri contadini agivano come battitori appiedati, muniti di bastoni, costretti a mettere in scena loro stessi, come i signori li vedevano, subalterni, grezzi, selvatici. D'altra parte, l'opinione dominante, ben riassunta nel trattato trecentesco Le Livre de Roi Modus et la Reine Ratio, che era le persone di diverso coraggio e di diversa natura, per cui ci sono tecniche diverse a seconda della natura e della condizione di ciascuno. La contrapposizione è sfumata, ma non smentita dagli scavi archeologici condotti in abitati rurali medievali, e sono stati portati alla luce coltelli e punte di freccia, ma significativamente non spade. Esistevano dunque, relativamente ai diritti di caccia, sia una tensione interna della nobiltà, sia in conflitto, non di rado esplosivo, che opponeva l'aristocrazia alle comunità rurali e cittadine. Anche dove si continuò a consentire qualche forma di caccia alle comunità locali, la natura dei tributi rivelava una componente simbolica inequivocabile. Per esempio, poco dopo il 1000, il doge Orseolo pretendeva dagli abitanti di Eraclea l'omaggio della testa e dei piedi di ogni cinghiale abbattuto e della spalla di tutti i cervi. Il boccone del re. La lotta dei comuni italiani contro il Barbarossa conobbe un originale sviluppo anche sul piano della simbologia venatoria. L'imperatore avrebbe voluto vietare ai milanesi ogni tipo di caccia, benché l'atto ufficiale menzionasse solo trappole e lacci, come se le altre tecniche fossero escluse a priori. I rappresentanti del comune lombardo, da parte loro, premevano per modificare i termini del rapporto, spostando la dipendenza sul piano puramente fiscale. Non si trattava solo di una semplice convenienza, ma di una differenza di linguaggio politico, mentre l'orientamento dell'imperatore presupponeva la continuità dei rapporti di dipendenza feudale. L'opzione fiscale dei milanesi esprimeva l'aspirazione a negoziare una libertà che non doveva più apparire come un dono dall'alto, ma un diritto sottoposto alle condizioni negoziabili politicamente tra le parti. In linea con i principi appena emersi, in aperta opposizione al costume feudale, basato sul privilegio esclusivo, le cacce comunali erano aperte a tutti. Tuttavia la selvaggina, oggetto dell'attenzione dei cacciatori, era solo quella minuta. Gli statuti cittadini in effetti menzionano solo lepri, fagiani, pernici e altre prede di piccola taglia, senza mai fare parola né di fiere né di cervidi. Evidentemente, dopo l'espropriazione da parte dei nobili delle foreste e della grossa selvaggina che vi viveva, a disposizione dei comuni rimanevano solo quelle porzioni di territorio che erano l'habitat naturale della piccola selvaggina. La caccia era solo un aspetto dell'intensa frequentazione delle comunità rurali con l'incontro, con l'incolto e la serva. www.redigio.it e la storia continua.